Introduzione al breviario dei politici secondo il cardinal Mazzarino. Prima parte di 3. Il soliloquio di Mazzarino. Senza dubbio, il profilo che corrisponde alla voce recitante di questa piccola guida pratica alla conquista del potere appartiene al cardinal Mazzarino. Esso rappresenta un uomo d'azione e non di pensiero, di stirpe non indipendente, non nobiliare né mercantile, il quale tuttavia, in un grande regno europeo in cui è straniero, è riuscito a scalare i supremi fastigi del potere in guerra e in pace, e può permettersi di esimere benignamente la nobiltà da ossequi troppo umili, atti di sottomissione, baci del piede. È di estrazione burocratica e clericale, del tipo ad uso apostillare i comandamenti, per non apparire uno spietato con le mani lorde di sangue, non ammazzare, seguito da istruzioni su come mandare pulitamente l'innocente al patibolo. È solido e sicuro di sé, ma solo è assediato perché vive immerso in un ambiente che lo odia e lo disprezza. Non mancano molti più minuti particolari attinenti. Di solito si ritiene che il libretto appartenga alla vasta famiglia degli apocrifi, che si diffondono dopo la morte di celebri personaggi anche a distanza di parecchi anni. Ma questo è un caso insolito, in cui genesi, caratteristiche e intenti del testo appaiono assai più chiari a supporlo opera del cardinale, anziché di un ignoto ammiratore, detrattore, dissezionatore, comunque certamente non di un volgare falsario. Il vuoto di notizie sulla provenienza rende il processo meramente indiziario. Tuttavia gli indizi sono, come direbbe un magistrato, forti e concordanti. Pubblicazione. La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna ne possedeva un manoscritto latino di 180 fogli non numerati, risalente al 1683, 22 anni dopo la morte del cardinale. Sarebbe utile confrontarlo con i testi a stampa e forse potrebbe contenere tracce della fonte, ma dal 1950 risulta mancante al riscontro. Non si potrebbero rinnovare le ricerche. È pure accaduto nella Biblioteca Nazionale di Madrid, per esempio, che una copia di taccuini leonardeschi, niente meno, si smarrisse per errori di segnatura e fosse ritrovata dopo 135 anni. Qui tutte le dimensioni sono più modeste. 58 anni sono già trascorsi e ce l'è d'avanzo. La pubblicazione a stampa, avvenuta nel 1684, reca l'ambiguo titolo Breviarium Politicorum Secundum Rubricas Mazzarinicas. Annotazioni mazzariniane in quanto scritte dal cardinale o soltanto a lui ispirate. Anche la dedicatoria è formulata in modo da lasciare aperta l'ipotesi dell'autore anonimo. Eminentissimi cardinalis Mazzarini nomen, ad cuius vitae modulum et normam adornate et composite quaeque proponuntur maxime. Invece la traduzione italiana, 1698, ripubblicata nella Burr da Giovanni Macchia, si intitola Epilogo dei dogmi politici secondo i dettami rimastine dal cardinal Mazzarino, e la sua dedicatoria afferma che l'eminentissimo cavò da sé medesimo, come dal vivo modello della sua vita e operazioni, queste massime. Sono forse fittizi i nomi e localizzazioni degli stampatori della decina fra edizioni, ristampe e traduzioni note pubblicate fino al 1715, anno di morte di Luigi XIV. In particolare, sia la prima edizione sia la traduzione italiana si dichiarano stampate a Colonia per i tipi di tal Ioannis Selliba o Seliba, ma nessuno ci crede. Forse la prima proviene da Roma e probabilmente la seconda da Napoli. La presente traduzione è ricavata dalla più recente, 1723, delle edizioni antiche citate da Macchia. Il frontespizio dichiara il testo «Multis locis auctius et correctius», ma correctius è una millanteria. Le aggiunte rispetto alla traduzione del 1698 sono contrassegnate con asterisco. Dopo la traduzione viene riportato il testo originale utilizzato. Con Vittorio Volpi abbiamo corretto un discreto numero di refusi, il più ineffabile. Poteris etiam aliquando meridiem agere, dove meridiem sta per medicum. Inoltre è aggiornata la punteggiatura e sono sfoltite le iniziali maiuscole. Carattere d'insieme. L'immagine emergente di Mazzarino è in larga prevalenza sinistra e disgustosa. È sembrato impossibile che un sacerdote del potere fosse così sordido e impudico. Si è detto, nemmeno per sogno, non solo questa non è opera sua, ma non è che un seguito tardivo delle mazzarinate del tempo della Fronda. È una satira postuma a suo danno, assai maligna e aggressiva. Essa risultava lesiva anche del suo figlioccio e allievo, Luigi XIV, che gli doveva il suo ruolo di autocrate e ne venerò sempre la memoria. Il suo regime non correva certo rischio di essere posto in crisi, ma insomma la pubblicazione era tanto in contrasto con una visione politically correct da giustificare benissimo il balletto delle finzioni dietro cui si celarono gli stampatori, nell'intento di non esporsi a rappresaglie. E da spiegare la circostanza che essa venisse tradotta in tedesco e in italiano, ma non, fino a una ventina di anni fa, in francese, benché il testo latino figurasse pubblicato anche a Lione e Parigi. Per i francesi restò latino, come un libro cochon di cui si vergognassero persino loro, che nella loro lingua ne pubblicarono tanti. Il successo di vendite dovette derivare più da malevola curiosità politica che da interessi storici o letterari. È verissimo che le massime malvagie sono tante e una parte di quelle buone è di stampo gesuitico, sicché il breviario, se fosse stato pubblicato oltre 30 anni prima, avrebbe offerto una bella miniera di materiali per compilare mazzarinate. Però qui risuona la voce di Mazzarino, che egli sia o no lo scrivente. Si adotta il suo punto di vista e non mancano affermazioni di grande saggezza. Mentre nelle mazzarinate, che il breviario designa alla romanesca come pasquille, pasquinate, e depreca come manifestazioni della cattiveria umana, si odono solo i suoi detrattori e lui funge da bersaglio. Il libretto non è ascrivibile neppure alla satira in senso più degno, ancor meno di quanto lo siano le massime di La Rochefoucauld, pubblicate pochi anni prima, nell'edizione definitiva. Accostiamo le due raccolte, benché siano l'una politica e l'altra morale, perché hanno in comune la stessa ottica, il singolo individuo, e lo stesso propellente, l'amore di sé. In realtà il breviario dei politici ignora totalmente le astrazioni che sorreggono la politica e il potere. Esso scruta un concretissimo individuo e la sua arte personale di prevalere sugli altri, un potente che puzza di sudore e di angoscia. Per ogni altro aspetto le massime offrono, oppure trovano nel breviario, secondo i gusti, solo un repoussoir. La Rochefoucauld disegna emblemi stilizzati e Mazzarino corpi impietosamente denudati. L'uno critica, l'altro apologizza. Il colore nel primo caso è di contemplazione di paradossi del comportamento umano. Di solito le nostre virtù non sono che vizi travestiti. Nel secondo, d'immersione pragmatica nelle vicende di una vita da belve. Quando le circostanze aprono l'uscio del cuore, sbucano dal buio le belve che ci stanno rintanate. La Rochefoucauld mette a contribuzione, con strenua cura e stringatezza, l'elegante francese di quell'epoca d'oro della conversazione. Mazzarino rimesta una materia inconfessabile in salotto, scarabocchiando il rozzo latino delle cancellerie, senza prendersi cura delle oscurità né delle pagliuzze d'oro che a caso ci vadano a cascare. D'altronde, se le massime sono incomparabili nella forma, il breviario è più ricco e concreto nella sostanza. Si può sentire ironia amara nelle massime, che pure non si usa classificare satiriche. Invece il breviario offre solo occasionalmente ironia o sarcasmo. È un libro sostanzialmente tragico, un viaggio sotterraneo che approda ai confini della psicopatologia. Attento, in questo preciso istante uno che non sai ti scruta e ti ascolta di nascosto. Quanto alla moralità del sacerdozio del potere, scegliamo pure fra sentirci increduli che ai tempi di Mazzarino fosse scesa tanto in basso, o illuderci che in seguito sia risalita, e se ci piace scambiamo per insulto alla virtù quella che potrebbe essere la provvisoria remissione di un vizio, l'ipocrisia. Coerenze e incoerenze. L'opinione che l'opera non possa essere che apocrifa si giustifica con l'impressione che alcune massime siano in flagrante contrasto con il personaggio storico di Mazzarino. Anzi, nell'insieme le massime sarebbero psicologicamente incoerenti fra loro e quindi non riconducibili a nessun personaggio definito. La compilazione si fregerebbe del nome del cardinale come semplice antonomasia degli scalatori di potere del secolo. È pur vero che la voce recitante esprime una miscela di bassezza e nobiltà di sentire, finezza e ferocia, scrupolo e crudeltà, alta saggezza e furberia da servo astuto, equilibrio mentale e mania, circospezione e azzardo, magnificenza e spilorceria. Solo un cultore di Dostoevskij non si sentirebbe disorientato. Ma in realtà tutti quei contrasti sono riconducibili a un unico imperativo. Fa quello che giova al tuo particolare. Blandisce o calpesta amici e nemici come ti torna utile, al momento, ma ancor più in prospettiva. Persino fra i nostri banali contemporanei possiamo imbatterci in persone tanto incoerenti che ogni personaggio storico fittizio stenterebbe a imitarle, vincolato com'è al disegno di una narrazione. Da parte sua l'autore del breviario non assume responsabilità narrative, né storiche né apologetiche. Non è stupefacente scoprire un carattere complesso in un modesto famiglio dei Colonna, che a un certo punto della sua vita si trova a pilotare il regno di Francia verso l'egemonia europea. E questo in condizioni particolarmente severe. L'ambiente circostante rifiuta di omologarlo. I parigini lo chiamano furfante italiano. Ha la precaria copertura di un re bambino e della madre reggente. Calpesta gli interessi della classe dirigente e per conto suo si dedica ad ammucchiar soldi a palate. Il nostro uomo ne venne a capo. Se il suo fosse stato un carattere lineare, non ci sarebbe mai riuscito. Per professione lo storico è costretto a non saper troppo degli individui e gliene utilizza solo i tratti confacenti al suo scopo. Se inseguisse meandri mentali, cambierebbe mestiere. Perciò può darsi che il breviario non risulti rilevante come fonte storica. Se però non assumiamo come termine di confronto la dignitosa statua marmorea sulla tomba di Mazzarino, seguito da un putto alato che regge un fascio littorio e da manto e cappello cardinalizi sapientemente disposti al suolo, bensì le testimonianze di chi incontrò l'uomo, omessi insulti e diffamazioni flagranti, scopriamo che vi abbondano conferme di queste massime, forse un po' meno nei tratti positivi, che accreditiamo volentieri a un grande uomo di Stato, purché vincente, sia piaggeria, sia fede nella provvidenza, e in maggior misura in quelli negativi, ai quali siamo meno portati a credere. I contemporanei erano meno riguardosi di noi. Non solo la storia, ma anche la Petite Histoire, ai suoi documenti e relativi problemi di autenticità. La storia ha la vecchia consuetudine di classificare come reprobi gli avversari interni sconfitti da Mazzarino. La Petite Histoire sospetta che riuscisse a batterli proprio perché era senza confronto più reprobo di loro. Eppure non si può negare che qualche massima sembra mostrare, anziché il carattere complesso di una stessa persona, un individuo diverso. Mettiamo a confronto i titoli Andar per le strade e Recarsi in altri paesi. Nel primo parla un ometto timido e indifeso sulla via maestra, che vede dappertutto ladri e pericoli, e prima di coricarsi guarda se c'è qualcuno nascosto sotto il letto. Il secondo è un gran signore, che ha libero accesso a uomini e luoghi in ogni paese, vive sotto i riflettori della notorietà e indaga i punti deboli da cui si potrebbe aggredire la nazione che sta visitando. Il secondo può ben essere il cardinal Mazzarino, ma il primo non è nemmeno l'ultimo dei suoi servi. Un analogo ometto compare sotto il titolo Fuggire e dà suggerimenti che sembrano ispirati ai racconti di Cappa e Spada. Sparso qua e là vi è qualche altro esempio in cui il narrante non appare uno che esercita il potere, bensì uno che lo aggira o lo millanta. Peraltro si terrà conto che la mente del cardinale poteva rivolgersi tanto a esperienze passate quanto a eventualità future. Il ruolo di primo ministro era precario. Dall'esercizio del più ampio potere all'impellente necessità di scappare a gambe levate poteva passare un istante, il tempo di un cenno del capo del sovrano. Alla fine si vide che prima la reggente e poi il giovane re non avevano mai abbandonato l'ex famiglia dei Colonna, ma strada facendo valutazioni diverse dei propri interessi avrebbero potuto suggerire loro altre scelte. Nescia mens hominum, fati sortisque future, citano le massime. Mazzarino poté ripeterselo, per esempio, nel 1651, quando si trovò costretto a fuggire da Parigi e a rifugiarsi oltre il Reno. Finché il favore della reggente lo manteneva in carica, non viaggiava certo da popolano e non aveva inseguitori alle calcagna. Ma non poteva nemmeno giurare che a conti fatti sarebbe stato lui ad avere il sopravvento e sarebbe riuscito a chiudere in carcere un altro cardinale, nonché arcivescovo di Parigi, Paul de Gondi, cardinale di Re, che vi rimase ad architettare piani di fuga molto più brillanti dei suoi. Ne realizzò uno e poi per anni dovette vagare in incognito per l'Europa scansando i suoi agguati. Destinatari impossibili. Il cardinale era un pratico, abituato in privato a chiamare ogni cosa col suo nome, ma altresì a osservare pubblicamente la più stretta ipocrisia. Quando e perché avrebbe scritto pagine tanto compromettenti? Forse l'avrà fatto un Mazzarino pensionato, ormai lontano dagli affari, che non aveva più nulla da perdere ed era intento a rivangare senza pudori il proprio passato. La Francia è una patria assai feconda di memorialisti. Se queste non sono memorie, sembrano però ammonimenti dati a un giovanotto avviato su un cammino analogo al suo. Ricordi, nel senso usato da Guicciardini, che li destinava ai figli. Ma il cardinale non aveva figli. Insegnò al suo padrone a non dargli un successore. Né queste massime da servo in carriera potevano rivolgersi al padrone medesimo. E morì, per così dire, sul lavoro. Non ebbe tempo di porre, come diceva Turenne, qualche annetto di tregua fra la vita e la morte. La posterità non sembrava inquietarlo. Lui non cercava tanto gloria quanto successo, allargamento delle possibilità operative dentro l'orizzonte della sua vita attiva. Ma proprio in vita e per l'attività in corso, la diffusione di queste note sarebbe stata per lui un evento raccapricciante. Se il testo fosse nato destinato alla pubblicazione, non avrebbe potuto essere che apocrifo. Un destinatario possibile. Propongo due ricognizioni a volo d'uccello sull'esiguo territorio del breviario. La prima sul disegno esterno. Un breve esordio formula il fundamentum di un trattatello metodico, ma preannuncia che in realtà esso sarà privo di metodo. Due liste di annotazioni sulla conoscenza di se stessi e degli altri sono seguite da una serie di capitoletti in cui vengono distribuite le altre massime, ciascuno intitolato a un'espressione verbale, un'azione umana civile, qua e là con tangenze militari o ecclesiastiche. Seguono infine una lista di axiomata, o piuttosto personali adagi, un operis compendium e l'indice alfabetico dei capitoli. Quest'ultima appendice, a differenza delle altre due, ha l'aria di essere editoriale. Forse sarebbe bastato ordinare i capitoli in ordine alfabetico, invece di lasciarli sparsi a caso. L'editore vuole aiutare il lettore, ma ha l'aria di avere un testo da rispettare. La seconda ricognizione all'interno mostra che in effetti, nonostante l'organizzazione esteriore, l'insieme assomiglia a uno schedario non troppo ordinato, più che a un trattatello. Le stesse liste iniziali sono capitoletti come gli altri. E del resto una parte del loro materiale, tolte nella prima le domande nello stile di prontuario per esame di coscienza, proiettato però sull'apparenza, conosci te stesso come appare agli altri, e nella seconda la piccola galleria di tipi umani, potrebbe essere distribuita altrove con naturalezza. Tuttavia l'omogeneità non manca, anzi è fortemente ripetitiva. Da un capo all'altro del libro, le massime utilizzano un cliché uniforme. Se vuoi questo, o se ti capita questo, fai così. A seconda dei casi, la protasi può essere circostanziata o restare affidata al titolo del capitoletto. Nell'insieme, l'astrazione aforistica ha uno spazio insolitamente ridotto per una raccolta di massime. Questa è una collezione di precetti operativi. Il disegno esterno evoca le abitudini di un pignolo e appassionato cultore di memoranda ad uso personale, il quale dapprima disegna sulla pagina finche e caselle e poi ci butta dentro quello che capita. Mazzarino era davvero un uomo così. Usava annotare indefessamente ogni cosa, grande o piccola, a futura memoria, come mostrano i suoi taccuini. Anche nelle massime affiora più volte la propensione a predisporre liste, prospetti, tabelle, registri, prontuari, più come ausilio all'azione futura che come deposito del passato. Non sarebbe strano che gli venisse in mente l'idea di compilare anche un massimario di regole pratiche significative per uso personale. Il cliché interno evoca le riflessioni silenziose di un uomo d'azione che impiega con parsimonia le attitudini speculative, tiene in serbo quelle affabulative per i contatti con gli altri, e dà corso a quelle immaginative, secondo la massima: ogni tanto dedica un po' di tempo a immaginare che cosa faresti se ti accadesse questo e quest'altro. Se a Mazzarino venne l'idea del massimario e se fu qui realizzata, giungeremo a una risposta anche sullo scopo dell'opera e sull'identità del destinatario. Le esortazioni contenute nelle massime non si rivolgono a un lettore, che semplicemente non viene previsto. Solo all'inizio qualche ornamento di citazioni sembrerebbe rivolgersi a un pubblico, ma in breve viene tralasciato. Mazzarino non comunica ad altri, non insegna, non svela, non confessa. Sente ancora aperto davanti a sé un futuro ignoto e potenzialmente pericoloso e riepiloga a se stesso le massime con cui ha affrontato o avrebbe voluto affrontare il passato, senza escludere che in qualche misura gli possano di nuovo tornare utili. Non è detto che esse provengano esclusivamente da esperienza personale, possono mescolarvisi aneddoti di esperienze esemplari altrui o esempi immaginari. Mazzarino parla da solo, perciò la forma espressiva è trascurata. La materia è troppo intima per valersi dell'aiuto redazionale di collaboratori. Il latino è meno esposto alla comprensione di eventuali indiscreti, ancor meno se un po' ermetico, ammesso che il cardinale sapesse far di meglio. Aggiungiamo a margine che egli, se non era uomo di lettere, era però assai arguto. Nessuno vorrà negare che l'autore del breviario condivida entrambi i caratteri. Tirando le somme, il libro non è certo limpido come l'acqua, ma è ben lontano dall'essere un centone di materiali eterogenei, né, come può avvenire negli apocrifi, noti da altre fonti. Mazzarino emerge come figura ben consistente. Persino il ritardo della pubblicazione rispetto alla sua morte appare fisiologico. Il tempo che poteva impiegare un giovane adulto attivo dell'epoca a diventare vecchio. Se è un apocrifo, l'autore ignoto dovrebbe essere uno che da giovane lo aveva conosciuto intimamente e da vecchio mise a frutto i propri ricordi. Lo amava fino a identificarsi con lui e lo disprezzava fino a coprirlo di fango. Così il ritratto riuscì abbastanza fedele. Per attenuare lo scandalo, che non andava cercando, lui cercava Mazzarino, figura paterna e demonio corrotto. Egli usò il modesto latino che possedeva. Del resto non è detto che fosse francese o che il suo francese fosse migliore. Era un pasticcione, privo della minima pratica letteraria, che magari lasciava stingere sulle sue antiche esperienze di corte le storielle avventurose lette per aiutarsi a prender sonno. Era un genio che riuscì a dare a questo straordinario personaggio una vita intensa, accompagnata da sgradevoli sentori di cucina. Era un tal virtuoso della goffaggine letteraria da saper mimare a perfezione l'apparenza caotica e organica di note personalissime e improvvisate, comunicative ma non destinate ad alcuno. Era un falsario sottile e malizioso, che senza attribuire esplicitamente l'opera a Mazzarino, l'andava disseminando di indizi che personaggio rappresentato e autore fossero una sola persona. Non sembra una fola chimerica? Sembra meno chimerico supporre che l'autore sia appunto Mazzarino. Il testo sarebbe stato copiato e pubblicato da carte personali e privatissime del cardinale, prive di indicazioni esplicite sulla loro provenienza. Carte ritrovate fra i cimeli di un suo antico collaboratore, che non si era sentito di darle alle fiamme prima di morire o se n'era dimenticato. Il fantomatico personaggio, autore o tramite, avrebbe potuto essere italiano, come tanti famiglie e collaboratori di Mazzarino, rientrato in Italia dopo la morte del padrone. Il manoscritto anteriore alla stampa era conservato a Bologna. La prima pubblicazione, forse, avvenne in Italia. resta l'indeterminata eventualità di manipolazioni. Che vi sia stato qualche intervento editoriale è suggerito dall'aggiunta di nuovo materiale in edizioni successive alla prima. Ma si badi che esso non appare estraneo al contesto. Anzi, è ben congruente. Talvolta a vario titolo sarebbe un vero peccato trascurarlo. Può darsi che le aggiunte fossero dovute a nuovi ritrovamenti. Ma se invece furono ripescate fra note del cardinale tralasciate in un primo tempo, non c'è che un passo a supporre che sin dall'inizio a peccati di omissione si accompagnassero peccati d'opera e l'anonimo redattore originario ne inserisse altre di sua invenzione o di altra fonte. La piccola pubblicazione era destinata al consumo. Strada facendo ci si sarebbe presa la briga di accrescerla, ma non di emendarla. Comunque, in attesa di migliori accertamenti, non si può escludere che questo enigmatico manoscritto nella bottiglia ci offra davvero uno straordinario testamento, non storico, non politico, ma esistenziale, di Mazzarino, calato nelle brache quotidiane che in effetti è condannato a indossare anche il più potente dei potenti. O alla peggio, ci consoliamo vedendo che un'anima buona l'ha scritto al suo posto con tanta coerenza e con un risultato torbido ma suggestivo. Mi auguro che un eventuale lettore di prefazioni, rara avis, il quale disapprovi i processi indiziari e sia disposto a pronunciarsi esclusivamente su testimonianze oculari, non concluda che gli ho fatto perdere tempo su un contrasto di opinioni noto in partenza come irrisolvibile. Non si legge il libro con la stessa chiave di lettura se il protagonista è quantomeno un candidato serio, anzi il più probabile, alla paternità del testo, oppure se lo si deve considerare un candidato inverosimile. Il francese di Mazzarino. Il libretto, mai caduto nell'oblio, ai nostri giorni conosce una piccola voga. Vari editori, oltre la Bur, hanno utilizzato la traduzione seicentesca, ma uno, Dadò Locarno, 2001, sotto il titolo Breviario dei politici, Brevière des politiciens, ha presentato una ritraduzione italiana della più recente traduzione francese, che riporta in luogo dell'originale. Non il vero originale, spiega la traduttrice francesista, perché quello è di scarsa qualità, nudo, stentato, involuto, a tratti più intuibile che perfettamente comprensibile. Qualsiasi versione aderente ne risulterebbe assai ostica. Si verifichi la versione del 1698, pur dando per scontata la distanza cronologica. Mentre la traduzione francese distende il latino in un discorso garbato, eppure ha il tono delle scritture del tempo. La medesima edizione è stata ripresa dai prestigiosi torchi di Alberto Tallone, Alpignano, 2001. Onore inatteso per un libricino nato e vissuto in vesti tipografiche modeste. Quel giudizio è troppo severo. In realtà il breviario è assai vivo, nonostante il latinus grossus e le sciatterie d'autore. La stessa traduzione coeva, non esemplare né esente da fraintendimenti, non è nemmeno servile né indecorosa. Infatti presta ancora servizio. Però condivido la convinzione che una traduzione moderna molto aderente riuscirebbe in grata. L'aderenza formale può essere perversamente infedele a un vecchio testo, lo sbiadisce e lo sgretola, come fa l'aria aperta a contatto con antichità dissepolte. D'altronde, sacrificare toni e significati traducibili al ricalco di modalità del discorso propriamente intraducibili sarebbe ottuso e burocratico. Si potrà forse dissentire in altri casi, ma difficilmente per un testo privo di cura letteraria come questo. Il personaggio, si sa, appartiene alla storia di Francia, donde la suggestione che i pensieri dello scrivente corressero nella sua mente in lingua francese, ma è una falsa suggestione. A prescindere dalla circostanza che lo stesso latino di cancelleria non era lingua morta, bensì parlata. Il testo è plausibilmente dovuto, come abbiamo visto, al cardinale in persona o un suo famiglio, italiano come lui. Da parte sua Mazzarino era irrimediabilmente romano e parlò male il francese per tanti anni da far sospettare che gli restasse sempre un po' ostico. I parigini ridevano del furfante italiano che non sapeva pronunciare la U e diceva rose per ruse. I suoi problemi non si limitavano alla pronuncia. Dicono le massime: se devi discutere con gente cavillosa che ti può ritorcere contro quello che dici, metti prima le mani avanti, precisando che tu hai l'abitudine di scherzare e possono uscirti di bocca parole non corrispondenti a quello che pensi, magari proprio il contrario. Detta in anticipo, la scusa è più credibile. Non c'è sotto la bizzarria che l'onnipotente primo ministro amasse presentarsi a gente difficile come un burlone incapace di dominarsi. In realtà era straniero e si trincerava, al bisogno pretestuosamente, dietro l'insufficiente conoscenza della lingua, come per esempio in questo episodio in cui la scusa arriva post factum ed è narrato nelle memorie del cardinale di Re. La regina ci rispedì dal cardinale, che a dire il vero ci rispose solo con stravaganze. E poiché ancora non conosceva bene il francese ed era poco pratico della forza delle parole, concluse affermando che il giorno prima gli avevo parlato con insolenza. Immaginate voi quanto mi urtò. Comunque, avevo deciso di moderarmi a tutti i costi. Gli risposi con un sorriso. Mi voltai verso i deputati e commentai: questa è bella. Il sorriso e il commento lo mandarono fuori dai gangheri. Si mise a urlare: con chi credete di parlare? Vi insegnerò io a vivere. Confesso che la mia bile si stava scaldando. Risposi che sapevo di essere il coadiutore di Parigi che parlava al cardinal Mazzarino, ma mi pareva che lui si credesse il cardinal di Lorena alle prese con un curato di Metz. La battuta suggerita dalla foga fece ridere i presenti, che erano parecchi. Mi fece un milione di scuse per la parola insolenza. Aveva solo voluto dire che gli avevo parlato in modo insolito. Usò la parola italiana. Può darsi che fosse vero. Disse molte cortesie, ma non concluse niente. Vediamo che invece il ministro mentiva. La differenza in italiano fra insolito, diverso dal solito, e insolente, che adotta maniere arroganti e non usa il dovuto riguardo, è attestata almeno dal XV secolo. Del resto era costretto a cercare rimedio in piccoli prontuari ad uso personale che non sarebbero serviti a chi avesse parlato una lingua familiare. Dalle massime: tieni pronto un buon formulario di saluti, risposte e modi di dire, da usare con disinvoltura quando ne hai bisogno. Dunque è in traduzione italiana che il breviarium ritorna a casa propria, seppure mutata nel frattempo, non meno di quanto sia accaduto al francese.